Allora, buongiorno, bentrovati, buon anno, 1° gennaio 2025, qui dai microfoni di Radio Fly. Iniziamo subito con la prima trasmissione che ci porta nel mondo della storia, dell'arte, della conoscenza del nostro territorio, non solo, grazie all'ottava puntata di Gianni Brunacci. Ciao Gianni, buongiorno.
L'ottava puntata non è di Gianni Brunacci, l'ottava puntata di Scoperte e Riscoperte.
Sì, di Gianni Brunacci.
Ciao, buon anno. Buongiorno e buon anno a tutti.
Sono un po' così, come dire, addormentato stamattina.
Normale, anch'io con i botti sono rimasto sveglio un po', ma
vabbè.
Ma poi
va bene, allora facciamo subito questi botti anche noi. Dai, l'età sia sempre per passare da un anno a quell'altro, no?
Sì, finché dura.
Finché dura. Va bene, allora Gianni, senti, l'ottava puntata, il banner sotto che scorre ci dice che ci porterai in una chiesa a Metelliano. Iniziamo un percorso.
In realtà è una puntata dedicata a una teorica gita che gli aretini possono fare fuori porta. Questi giorni fino alla Befana, ecco, questo sarebbe l'impostazione, sarebbe questa.
Cosa consiglio?
Però io, come sempre, ho due argomenti dei quali parlo più o meno, non in maniera così dettagliata. Non sono uno scienziato, io sono un divulgatore, uno che è curioso. Si informa, può sbagliare, può dire anche delle cose inesatte, ma l'essenziale è che stimoli l'interesse di chi mi ascolta,
certo,
ad andare a conoscere determinate cose, perché poi ognuno è capace di approfondire da sé. Oggi con internet si approfondisce quanto si vuole, e nei luoghi si trovano anche le pubblicazioni.
Però è meglio andarci nei luoghi.
Anche nei luoghi si trovano poi le pubblicazioni, quindi chiaramente, insomma, era solo per fare un cappello, ma nei miei giri non sarò mai scientifico, ecco, ma sarò un
ricordiamo
curioso.
Che Gianni è anche un fotografo, quindi con anche, sì, ci regala anche sempre delle belle immagini.
Sì, diciamo che in questi casi io devo presentare i monumenti o i luoghi, e quindi non sempre sono bellissime le immagini, perché dipende da che cosa riprendi, da cosa devi documentare.
Vabbè, hai fatto delle immagini su Marsiglia, da lontane riprese,
alcune.
Insomma. Vabbè. Allora, partiamo con questo viaggio. Chiesa di San Michele a Metelliano.
Sì, in realtà si chiama San Michele Arcangelo, poi lì viene chiamata San Michele, un po' da tutti, quindi io la chiamo San Michele. È una antichissima chiesa, una delle più antiche della provincia d'Arezzo. È di origine prima che longobarda, o quella che hanno costruito, che vediamo oggi, è del 1100 più o meno, come però è stata costruita, la costruzione è partita prima.
Ecco, prima di tutto, ma Metelliano, per chi non sa dove è Metelliano, dove si trova? Perché potrebbe
qualcuno
infatti,
dire infatti dov'è? La prima notizia da dare, è fatto bene a dirlo, perché per me è familiare, io questo posto lo conosco per vari motivi che non sto a raccontare. Metelliano è sulla strada, quasi sulla strada, che da Cortona in basso, da Camuscia diciamo, va a Mercatale, ok? Nella parte bassa di questa strada si attraversa la valle dell'Esse. L'Esse è un torrente.
Sì.
È bellissima la valle dell'Esse, tra l'altro, molto verde, molto rigogliosa, con tante ville antiche, tanti aspetti interessanti. La valle dell'Esse è subito a nord, appunto, di Cortona, a sud di Cortona, è al di là di Cortona rispetto ad Arezzo, subito al di là c'è questa valle. San Metelliano e San Michele Arcangelo hanno una freccia che li indica su questa strada che va a Mercatale, ed è a Pierle, tra l'altro.
Pierle, sì, Pierle mi torna.
Vabbè,
sì.
Pierle Mercatale. Su questa strada c'è, cioè, quasi subito, partendo da Cortona, dopo 2 chilometri, c'è la freccia a sinistra che indica questa chiesa. Ed è a 200 metri dalla strada.
Va bene.
Non si vede bene, si vede la freccia.
Poi, cosa di particolare entrando, questa chiesa? Noi intanto mettiamo le immagini e vi diciamo, invitiamo a vederle su Facebook e YouTube, però per chi è in radio questo, ve le descriviamo noi.
Ha questo aspetto suo molto particolare. Somiglia a una pieve, tanto che lì forse anche il cartello stradale dice pieve. A
pieve di perle sì, ci pieve esiste tra l'altro.
No,
pieve di perle no,
non c'è.
Così.
No, c'è una chiesetta a pierle, vabbè, non c'è la chiesetta di pierle, tra l'altro.
Abbiamo capito che cosa sono le pievi, grazie.
Tra l'altro una curiosità della chiesetta di pierle è la prima... è la prima chiesa dove è stato prete Don Alvaro Bardelli,
l'attuale
parroco della Pieve ad Arezzo, del Duomo,
che noi salutiamo ovviamente,
e del Duomo. Alvaro, buon anno. Diciamo che come prima parrocchia ha avuto quella di Pierre. Allora insomma, San Michele Metelliano ha delle caratteristiche sue, somiglia a una pieve, la chiamano in parecchi pieve, ma non risulta dai registri delle pievi, quindi tra il 1000 e il 1300 le pievi sono state documentate, sono state costruite e non risulta, quindi probabilmente non lo era. Si dice che fosse sotto Farneta, che non è una pieve ma è un'abbazia, che però aveva sotto alle proprie dipendenze, diciamo così, questa chiesa. Poi è stata separata. Comunque, indipendentemente dal fatto che sia stata pieve o meno, poi alla fine un fonte battesimale c'è dentro, perché tu ricorderai che
che le pieve erano quelle del fonte battesimale.
Quindi successivamente lo è sicuramente diventata, ma probabilmente non era più... È un po', c'è un'epoca in cui le pievi sono state inurbate, sono state portate dentro i paesi, dentro e alcune chiese che non lo erano sono diventate pievi, ma questa può essere che abbia seguito la stessa strada, non inurbata ma diventata. Ecco, qui si vede, per chi può, una foto da dietro, dall'abside, che ci fa vedere una particolarità che poi vediamo anche in una foto successiva, che è ancora più ravvicinata all'abside, dove si vede e anche un'altra. Queste sono le tre.
Chi è in radio, diciamo subito, si vede il retro della chiesa con tre, come si chiamano,
tre absidi.
Le absidi viste da fuori, ovviamente.
Sì.
Quella centrale dove c'è l'altare e le due laterali che normalmente
in questo caso sono circolari. Ma hanno una caratteristica molto particolare. Qui si vede bene, mi dispiace per chi non può vederla, questa è una delle piccole laterali. Si vede la decorazione in mattoni, quindi il laterizio.
Quindi gli archetti sono fatti in mattone rosso, sopra le finestre. Gli archetti come un ponte romano, mi verrebbe da dire.
Sono in realtà l'unico caso in provincia d'Arezzo.
Cioè non ci sono altri aspidi con questa cosa
Ci sono archetti, decori in mattoni. Ce ne sarebbe stata un'altra chiesa, che era quella del Palazzo del Pero, lo è ancora, nel senso che in cima alla collinetta, lo sapete, dopo Palazzo del Pero c'è la chiesa, la quale chiesa è oggi, dirò una cosa che mi dispiace dire, ma è così, è bruttissima, ma che un tempo era una chiesa.
È questione di gusti, ti potrei dire, dal punto di vista architettonico.
Io parlo sempre per me.
Quindi ci sono queste cose
qui? Dal punto di vista architettonico. In realtà dentro, allora una curiosità per chi ci capitasse, se può accedere, io una volta sono andato alla sacrestia di quella di Palazzo del Pero, si vede una abside della vecchia chiesa, della chiesa precedente, diciamo così, che ha un decoro simile a questo, ma solo un pezzetto dell'abside dentro la sacrestia, cioè non c'è più nessuna chiesa che ha questa caratteristica, diciamo.
Senti, a quando risale questa chiesa qui, che mi hai detto?
Esattamente non si sa, ma si parla del VII-VIII secolo, è roba proprio antichissima.
Invece adesso guardiamo l'ingresso e questa decorazione non è fatta...
Anche questa non si sa bene da dove venga.
Però qui hanno usato la pietra.
Sì, la pietra, ma ci sono anche delle colonnette, come vedi, che sono interrotte, no? Sotto l'arco di pietra.
Ah, c'è l'arco, quello di mattoncini.
No, questa è un'altra cosa, è successivo, direi. Ma l'ingresso principale era quello, sopra sporgente, che si vede. In realtà l'origine che ha non si sa molto, si pensa che addirittura possa essere anche romana. Figurati, non si capisce bene da dove viene. Però è un'altra caratteristica che la rende unica questa chiesa.
Questa chiesa.
E ce ne sono ancora. Ci sono due ingressi laterali qui, decorati, come vedete, con delle arcate. Insomma, sono più o meno uguali. Ora qui abbiamo la foto di uno soltanto, quello di sinistra, ma c'è anche a destra, opposto, uguale. Sì, quasi uguale, non proprio uguale. Però anche questi sono due ingressi decorati con anche il laterizio, con una decorazione nella lunetta che è antichissima, quella delle arcate. Insomma, c'ha una caratteristica sua, ma la caratteristica, ecco, principale la vediamo all'interno.
Adesso noi mettiamo una foto appunto dell'interno.
All'interno, dove sì, più che
vedere,
altro
molto...
spoglia,
sì, però
cioè molto mistica, va, diciamo così, è un luogo che ti ispira la preghiera.
No? Bene, sì, però
questo è un luogo bello, indubbiamente, che alterna colonne, come si vede, a pilastri con i capitelli, no? Allora, ora c'è una foto, se l'ho messa, eccola, che fa vedere un capitello. Ok, il capitello è semplicissimo, è un tronco di piramide rovesciato.
Sì.
Questo fatto ci dice che questa chiesa ha anticipato le pievi che ho fatto vedere l'altra volta, dove c'erano i capitelli con le sculture.
Sì, sì, sì. Qui è semplice, qui è un capitello semplice.
Questo è semplicissimo perché è precedente e non c'entra niente con quelle di Gropina, di Strada, di insomma tanti luoghi,
chiaro,
intorno,
chiaro,
a Prato Magno. Qui siamo proprio in un'altra situazione. C'è una leggera influenza in questa chiesa, in realtà, del bizantinismo, del bizantino ravennate, ma comunque ora non andiamo a cercare cose un po' troppo particolari. Di sicuro garantisco che chi va a visitarla ha una sensazione di pace e mistica, appunto, che è notevole, notevolissima.
Va bene, ricordiamo quindi la chiesa di San Michele Arcangelo.
Tra l'altro in un
Metelliano,
bel posto, Metelliano. Intorno c'ha delle ville antiche, c'ha delle cose belle da vedere.
Va bene, allora tu ci hai portato nella zona di Cortona, adesso ci spingiamo ancora più avanti.
Sì, stiamo facendo la nostra gita domenicale fuori porta, non domenicale, insomma, in questi giorni ovviamente sono tutte domeniche per qualcuno.
Per qualcuno.
Ecco, non per tutti, non per noi, perché siamo qui.
Siamo qui, ecco.
Però, andando oltre, si arriva, come sapete, al Lago Trasimeno. Il Lago Trasimeno ha un palazzo che, diciamo, si distingue dal resto, dagli altri, ed è a Castiglione della Pescaia, della
sì,
Castiglione del Lago,
abbiamo capito.
È il palazzo della Cornia.
Ecco, che qualcuno di noi, io anch'io, quando tu mi hai detto Cornia, io avrei scritto Cornia.
No, invece è Cornia. Ecco. È perché il nome della famiglia che l'ha fatto costruire
è un po' difficile da pronunciare, Cornia. Insomma, vabbè.
Verso la metà del Cinquecento,
intanto si mette siamo al lago.
Vabbè, allora partiamo dal lago.
C'ho la prima foto.
No,
che c'è
ci sono un paio di immagini dell'albero di Natale sul Lago Trasimeno, che è il più grande del mondo su una superficie d'acqua.
Non è quello dell'acqua, perché c'è Gubbio anche, no? Te lo ricordi?
Certo, quello è Collina.
Collina,
e qui siamo nell'acqua.
Sì.
E questo da qualche anno è una cosa che anche in questi giorni è attiva. È aperta ed è molto suggestiva da vedere.
Pensi che si veda dal satellite? Sì.
Si vede dalla collina. Qui questa foto è fatta da Castiglione del Lago, dalla collina.
Sì, ho capito.
Quindi è vicinissimo.
Ecco, perché ovviamente noi cerchiamo di descriverla, perché usiamo molto il termine vediamo questo, però insomma noi le vediamo ovviamente su YouTube e Facebook.
Mi scuso
però
con, chi ascolta
in radio, vediamo l'albero di Natale di luci
Un albero di Natale grande, in questo caso puntato verso Passignano, quelle luci là in fondo che qualcuno può vedere nella foto,
verso Passignano,
sono le luci di Passignano. L'albero, qui in due versioni, nelle foto l'ho portato in due versioni, che una ha i riflessi sotto e l'altra no, come vedi, dipende dai momenti, dal movimento dell'acqua, dalla luce che c'è.
Anche dalla luce, sì, perché questa è più chiara.
Ci sono momenti in cui ci sono riflessi o non ci sono. Ecco, io ho portato due foto per far vedere come è costruito. In questa foto, che chi può vede, si nota che sono una serie di pali piantati sul fondo del lago che ci danno, ai quali sono appese le luci
illuminare,
che poi
certo,
fanno
le luci,
questa,
sì. Esatto.
Questa cosa.
Ritorniamo al palazzo,
allora,
della Cornia,
diciamo,
e lo vediamo scritto noi qui, bello.
C'è citata anche questa curiosità del lago, del suo albero, in realtà passiamo a una cosa diciamo più storica, va bene? Ed è il Palazzo della Cornia, che appunto verso la metà del Cinquecento, diciamo, fu costruito come un palazzo di vacanza, diciamo così, una residenza leggera
di questa famiglia facoltosa,
di questa famiglia che veniva dal marchesato, diciamo, era inglobata nel marchesato di Città della Pieve. Ah. E questa Città della Pieve poi si è scissa in due, quindi la Cornia è uscita, la famiglia, da questo marchesato, sono diventati loro a loro volta marchesi e hanno preso questa residenza come residenza principale. Fate conto che era una specie di residenza di caccia, no? Di una volta. Mm. Ma, qui non cacciavano probabilmente, ma era una residenza al lago, di vacanza, mettiamola così. E invece diventò palazzo principale della famiglia. Qui ovviamente si vede che il piazzale oggi è, ecco, fermo qui. Il piazzale oggi è d'asfalto davanti al palazzo. In realtà, come potete immaginare, nella metà del Cinquecento non c'era nessun asfalto, c'era un grande giardino che oggi ha come residuo un oliveto che vedete antichissimo.
C'è un'immagine degli olivi che hanno dei tronchi enormi, cioè quanti anni hanno?
Forse ce n'è anche un'altra che ne fa vedere anche più... No, questo è va bene. Comunque l'oliveto è a destra, lo vedi, si vede nella foto successiva. Ora, il discorso è questo, c'è rimasto l'oliveto, che pure è affascinante, ma il giardino era molto più grande e comprendeva l'attuale ospedale, per chissà dov'è l'ospedale, è davanti al Palazzo della Cornia, è insomma l'ospedale di Castiglione del Lago, e ha preso, diciamo, parte di questo giardino. Un'ultima curiosità, visto che noi... Per chi può vedere le foto, siamo andati avanti, siamo nel passaggio che collegava il Palazzo della Cornia, da dove ho fotografato, e la rocca in fondo.
Proprio un passaggio tipo quelli che dentro ci passavano i soldati, insomma.
Sì, no, ora lo vedi meglio.
Ecco,
dentro. Come vedete, questo per
un
fare
un muro con un conicolo dentro, insomma.
Sì, beh, un muro grande, ma sì, insomma. Sì, sì. Non è così comodo, Non è così comodo. Però era un passaggio che collegava il palazzo alla rocca. Eccolo qua. Questa è la foto interna. Questa è anche una buona foto.
Mi sembra che sia quasi tipo il percorso di San Luca a Bologna, no? Una cosa del genere.
Sì, potrebbe... cose simili. Più stretto, ma siamo lì. E quindi questo era perché potevano raggiungere la fortezza, un luogo sicuro, senza uscire all'esterno, no? I signori, ok? I marchesi, che poi sono stati tanti, sono stati diversi negli anni. Il primo però è stato Ascanio, il fondatore, diciamo, il capostipite della famiglia. Ascanio, che era un grande guerriero, noi entriamo con le foto nel palazzo e siamo nella sala di Ascanio. È una sala spettacolare,
è bellissima, chi spettacolare. Può vedere, sono dei dipinti, delle cose, degli affreschi,
affrescata quasi come, cioè c'è proprio una storia, una che racconta le opere, non le opere, sì, vabbè, la vita di Ascanio, ok? Mm. Che era appunto un condottiero, un combattente, ha fatto diverse battaglie, insomma, e qui viene raccontata la sua vita. Ma al di là del fatto che viene raccontata la sua vita, questo salone, che è molto grande e ospita ancora conferenze, tante cose, oltre che il museo, perché il museo è diventato museo tutto il palazzo, questo salone affrescato sia nelle pareti che nel soffitto è stato fatto da Pomarancio. Pomarancio,
chi era Pomarancio?
Era un bravo pittore del centro Italia, diciamo. Pomarancio è un paese in provincia di Pisa, in realtà.
Sì, da Landerello, dove, quelle zone là, beh, no? Insomma, sì, più o meno.
Più o meno. Sì. Da dove sono provenuti almeno tre Pomaranci, cioè tre pittori.
Sono loro che prendevano il nome dal paese,
che li chiamavano per il paese da cui provenivano. Mm. Cioè Caravaggio, si chiamava Caravaggio perché veniva da Caravaggio.
Vabbè, Leonardo da Vinci, allora.
Da Vinci, si chiamava Da Vinci perché veniva da Vinci. Mm. È che è strano, non è strano. Però ce ne sono tre, insomma, questo non mi ricordo neanche come si chiama perché ha un nome un pochino particolare. Comunque, questo signore che è detto Pomarancio, scusate ma sono così, non riesco ad andare avanti se non mi... ecco, Circignani, Niccolò Circignani.
Niccolò Circignani.
Potevo ricordarmi un cognome così, era difficile. Era detto il Pomarancio. Ora, ha affrescato tra le altre cose queste qui, ha fatto molte cose in giro a Roma, da Roma in su, Città di Castello, molto in Umbria ha lavorato. Tra l'altro noi abbiamo citato qualche volta, insomma, puntata fa, Citerna.
Sì.
A Citerna lui ha un paio di opere, ci sono un paio di opere in due chiese di Citerna.
Di questo Circignani,
sì,
detto il Pomarancio.
Suggerisco di visitare, ora è in due chiese, in una c'è una ormai ci sono, lo dico, un'Assunzione della Madonna, e in una che non è secondo me straordinaria. E nell'altra, San Francesco, quella che ospita la statua di Donatello che ho fatto vedere e di cui ho parlato, c'è invece una deposizione che è bellissima, è fatta molto bene ed è Pomarancio. Chiusa la parentesi, quindi chi va a Citerna e va
vede
a vedere,
anche questa, ecco, questa,
esatto, può vedere in San Francesco anche questa cosa, quest'opera. Allora lui ha dipinto tutta questa cosa, e nei dipinti vari di questo salone si può vedere quella che è quasi una città ideale di Pomarancio.
Questa noi, rappresenterebbe
una città ideale dell'epoca in cui
non è riconducibile a qualcuna.
No, non sembra corrispondere a nessuna città. Vi faccio solo notare che c'è una piccola somiglianza con il Duomo d'Arezzo in quella chiesa finale, che però c'ha un campanile che è nato solo nel Novecento, in quel modo, però Arezzo, dico.
Sì, sì,
però
sì.
Diciamo c'è una somiglianza nella facciata, ma al di là di quello si vede come il pittore in questo caso vedeva una città ideale in quell'epoca, quindi siamo verso la fine del Cinquecento, inizio del Seicento, fine Cinquecento, quindi si vede come il tipo di finestra, il tipo di archi, la larghezza della strada, le torri, cioè ci sono una serie di cose che ci raccontano quello che era appunto la città ideale. Noi siamo abituati a vedere un quadro che si chiama Città Ideale, che è a Urbino, nel museo di Urbino, che ora non saprei come descrivere esattamente, ma c'è una specie di di monumento centrale con delle case laterali, è molto, molto lungo e stretto. Comunque la città ideale la conoscono in parecchi come quadro, e quindi io definisco la città ideale del Pomarancio.
Noi ci siamo messi nella città ideale del Pomarancio.
Esatto, ho preso questa.
Sì, comunque si vede le torri d'osservazione, insomma, sì. Ci sono un po' di cose, sì, molto bello, veramente.
Sì, mi stupisce, mi pareva ad avere un'altra foto del giardino, ma non ce l'ho. E neanche della rocca. Sono stato troppo. Avevo paura di metterne troppe. Allora,
intanto siamo arrivati precisi. Questo è il giardino che si fa vedere il tunnel, il collegamento tra il palazzo della
e come vedete il lago e il castello è lì sotto.
Esatto.
E a sinistra di quella torre, che è quella della rocca, alla rocca si accede anche da destra della torre lì. E ci sono spettacoli anche molto belli d'estate, all'aperto, sappiatelo, c'è un'arena.
Ma questa torre non era, quella rocca non era della famiglia della Corte?
Sì.
Anche quella?
Sì.
Allora non c'è.
Però è pubblica, oggi è poi tutto pubblico, e c'è questo giardino, e arrivando in fondo si può accedere lì e ci sono spettacoli molto belli. Siamo davanti al lago,
certo.
Però se fai rivedere un attimo solo quella foto lì dove si vede la rocca, ecco questa, a sinistra sotto quegli alberi ci fanno l'albero di Natale che abbiamo visto,
poco fa. Quindi prova a immaginarti che spettacolo bello andare in cima alla rocca,
anche da quegli alberi,
esatto.
Da sinistra qui si va a piedi.
Va bene, allora, questo viaggio che è partito dalla chiesa di Metelliano, ricordiamo, San Michele Arcangelo, che si trova al sud di Cortona, andando verso
Pierlemo e
Mercatale. E poi siamo andati a Castiglion del Lago per raccontare, Gianni ci ha raccontato questo famiglia, questo marchesato della Cornia, che non mi riuscirà mai a dirlo. Beh, insomma, vabbè, dopo l'abbiamo modificato noi. Quindi un viaggio da fare, diciamo...
tra l'altro Castiglion del Lago è un bel paese, quindi si vede volentieri. E poi ci si mangia bene, un paio di ristoranti buoni.
Ecco fatto. Va bene, allora io ringrazio Gianni Brunacci per questa ottava puntata, ci ha condotto alla scoperta di altre due cose, ma soprattutto ce le fa, ce le racconta, e anche tanti piccoli aspetti, che guarda, a partire dai Pievi, tante piccole cose, e ricordatevi questa cosa che ci ha raccontato, delle aspidi con i mattoni, che è l'unica, la chiesa per esempio di, appunto, di Metelliano, e anche quello che ci ha raccontato della città ideale del Pomarancio. Ho studiato,
esatto.
Gianni.
Esatto.
Va bene. Grazie Gianni, ciao, appuntamento alla
Buon
prossima.
Buon anno,
puntata.
Alla prossima.
Ciao, grazie.